Sia lodato Gesù Cristo. Giovanni nella prima lettura ci ha parlato di un nuovo cielo, di una nuova terra, e che le cose di prima non ci sono più, atterso ogni lacrima dai nostri occhi. Non si tratta solo di una visione profetica che aspettiamo in quella realizzazione futura nel Regno dei Cieli, ma si tratta anche di qualcosa che già noi oggi viviamo. Il già e non ancora. Nella liturgia noi viviamo il già, noi siamo la Gerusalemme del Cielo. Noi celebriamo insieme agli angeli, ai santi, insieme a Maria, insieme a tutte le anime sante del Cielo, celebriamo l'Eucaristia. E i nostri occhi vengono tersi, le nostre lacrime vengono asciugate. C'è un momento importante nella celebrazione eucaristica che di solito viviamo disattenti, ma che dovrebbe dare significato a tutta la celebrazione, dovrebbe darci la spinta. Ed è quel momento iniziale, dopo l'atto penitenziale, in cui rinnoviamo il nostro pentimento perché siamo poveri peccatori, sempre bisognosi della sua misericordia. Il sacerdote dopo dirà preghiamo e farà una pausa di silenzio. È la preghiera di colletta. Una volta si chiamava così perché si partiva da un'altra chiesa e si radunava il popolo con quella preghiera, che vuol dire di riunione. Oggi vuol dire un'altra cosa. Vuol dire che il sacerdote in quella preghiera raccoglie tutte le vostre intenzioni. E possiamo immaginarle quali sono. Basta avere un minimo di esperienza di confessionale per conoscere quali sono le vostre lacrime, le vostre difficoltà, le vostre prove pesanti della vita. Croci che senza l'aiuto di Dio non potreste portare. Incomprensioni profonde, divisioni ingiuste. Poi ci sono le difficoltà economiche, poi ci sono le malattie, poi ci sono i nostri anziani che cui vogliamo tanto bene ma che sono così tanto pesanti alle volte, no? E che ci crocifiggono la vita. E allora il sacerdote in quell'attimo di silenzio prolungato raccoglie tutte queste vostre intenzioni e le presenta nell'unica preghiera, dando un tono più elevato alle vostre speranze umane, ai vostri desideri per i vostri cari, e li inserisce nel mistero grande della preghiera di Gesù, perché la celebrazione è preghiera di Cristo e della sua Chiesa, la sposa. E la sposa di Cristo è senza rughe, senza macchie. E noi nell'Eucaristia non ci è stato insegnato, purtroppo, manchiamo di quella che una volta veniva chiamata la mistagogia, cioè la comprensione di quello che celebriamo. È per questo che la Chiesa ci fa fare un atto penitenziale all'inizio, perché senza amore, senza esserti riconciliato con Dio non puoi celebrare. Non puoi essere la sposa tutta bella, senza rughe, senza macchia. Il sacerdote raccoglie le vostre intenzioni e le presenta al Padre perché la vostra vita di famiglia, la vostra vita di ogni giorno, nella vostra vita di ogni giorno passi il risorto e trasfiguri la vostra esistenza e trasfiguri la vostra sofferenza in amore. E questo è il miracolo grandioso che succede in ogni Eucaristia. Voi portate la vostra vita insignificante, apparentemente, il vostro tran tran di ogni giorno, i chiodi che vi infliggono, le circostanze della vita, li portate qui e tutto viene tramutato in amore, nell'amore di Cristo che ha fatto la Pasqua, vi chiama a far Pasqua con Lui. Questa è la liturgia. E nella preghiera di colletta che il sacerdote dice all'inizio, esprime tutte le vostre intenzioni in una speranza teologale, non più speranza umana, quei piccoli desideri che ci portiamo e che feriscono la nostra vita, ma ci porta ci porta un pochino più su, mette un'intenzione più alta, più profonda. Quale intenzione ha messo il sacerdote oggi? La prima, ha messo: ti ringraziamo Padre che ci hai donato la madre del tuo figlio come nostra madre. Che bello! Perché vedete, una volta che voi l'avete presentati, i vostri problemi, i vostri desideri, lasciateli lì, adesso incontratevi con Cristo, e farà poi tutto Lui. Non state sempre a girare sulla vostra croce, godetevi il Signore, che è luce, amore, grazia, pace, forza, consolazione. E allora ecco, ringraziamo il Signore per il dono che ci ha fatto di Maria, come nostra madre. La madre del suo figlio è diventata nostra madre. Che vuol dire? È il dono bello che ci ha fatto Gesù morente. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. E Maria ci vuol bene. Che bello questo. Voi ci credete che Maria vi vuol bene? Ma non pensate quanto bene vi voglia. Non pensate quanto bene vi voglia. In un certo senso Maria vuole bene a ciascuno di voi più del suo figlio. In un certo senso. Perché? Perché lui l'ha avuto in un mare di luce. Non credete a quelle cose che ci fanno vedere che strillava quando partoriva. Vergine prima, vergine durante, vergine dopo il parto, la Chiesa celebra Maria. È stato un parto di luce, di gioia. Ma sotto la croce è stato un parto dolorosissimo. Ha visto il suo figlio più bello, massacrato, sputacchiato, deriso, svenato d'amore, e morire per te. E lei accoglieva questa tua nascita, perché tu sei nato lì, dal cuore aperto del suo figlio da cui è uscito acqua e sangue. Sei stato partorito dal Cristo, in quel parto d'amore che ha avuto quando gli hanno aperto il cuore. E lei ha accettato di essere tua madre. E come ogni mamma che ha avuto un figlio e ha tribolato tanto per quel bambino, per quella bambina, magari è stata 9 mesi a letto, quando se lo guarda, quando se lo prende in braccio, quando sta bene, lo guarda con occhi diversi dagli altri figli. Perché per quel figlio ha sofferto di più. Ecco perché Maria ci vuole bene in un certo senso di più. Perché per ciascuno di noi, per te, ha sofferto di più. E subito dopo il sacerdote ha detto: perché seguiamo i suoi insegnamenti. Quali sono gli insegnamenti di questa mamma del cielo? Una volta a Pantelleria, dove ho passato diversi anni con il mio caro padre superiore, con fratello, amico, confessore, consolatore, padre Jim, quante ne abbiamo passate insieme lì a Pantelleria, oltre gli anni di seminario che abbiamo trascorso. Una volta andavo nella mia parrocchietta di San Francesco, in quella strada sempre monotona che si fa, perché è un'isola, c'è solo quella. Una volta le suore mi dissero che portavo con loro: padre, prendiamo un'altra strada. Dico: ma non ce n'è, ma abbiamo trovato una specie di sentiero per fargli fare una volta ogni tanto un'altra strada, no? In mezzo alla foresta, al bosco. E ci passarono, mi ricordo benissimo sta scena, una decina di ragazzini di 14 anni con i motorini, chiasso, brum. Oh, poi me ne sono scordato. Al ritorno, più o meno sullo stesso punto dove ci avevano superati, ci fermano questi ragazzi. Erano caduti, si erano fatti del male, avevano 14 anni. E uno, me lo ricordo, era troppo forte. Dietro non si erano fatto molto male, però erano sanguinanti, no? La mamma ce l'aveva detto, piangeva e diceva: la mamma ce l'aveva detto. Prima erano tutti, forte, la mamma ce l'aveva detto. Guai a quella mamma che non dice niente ai suoi figli. Guai a quella mamma che il cui figlio non potrà dire: mia mamma me l'aveva detto. E la Chiesa è la madre. La Chiesa è la madre. E la maternità di Maria viene estesa a ogni uomo, a ogni tempo attraverso la Chiesa. È come quella mamma quando rimproverava quel suo figlio con le sue raccomandazioni: figlio stai attento, figlio di qua, e il figlio diceva uffa. Guai alla mamma, al papà, che dice, anche vantandosi, io sono un amicone di mio figlio, io sono amica. Ma gli amici ce l'ha già tuo figlio. Tu devi essere papà, tu devi essere mamma. Guai ai genitori che sono simpatici dei figli, troppo simpatici. C'è qualcosa che non va. Per questo la Chiesa è antipatica. Se la Chiesa fosse simpatica, a chi se la spassa, a chi vive la sua vita sprecando il tempo, chi salverebbe più quella persona? Chi crederebbe più a quella persona? Stai attento. E la mamma, nei vari tempi, ha strillato i suoi figli, ha gridato, state attenti, state attenti, state attenti. State attenti perché? Che lezione che ci ha dato a Fatima, no? A seguire gli insegnamenti della madre, ha detto il sacerdote. Quali insegnamenti ci ha dato Maria? Fondamentalmente due. Quando a Nazare ha detto, eccomi, fa di me ciò che ti pare. E se tu non arrivi a dire nella tua vita come Maria, eccomi Signore, fa di me come ti pare, sarai sempre insoddisfatto, e sarai sempre vuoto, sarai sempre senza felicità, senza gioia, senza pace, perché la pace e la gioia vengono quando tu dai senso alla tua vita nella donazione di te all'amore. E poi l'altra frase che ha detto, e se noi ci diciamo figli di Maria, dobbiamo ascoltarla. Non solo con le orecchie, ma con la vita. Quando a Cana dirà ai servi, qualsiasi cosa vi chieda mio figlio, fatela. Qualsiasi cosa vi chieda mio figlio, fatela. E che cosa ti chiede tuo suo figlio? Cosa ti chiede Gesù? Quando quel giovane gli si avvicinò e gli disse, Signore, cosa devo fare per avere la vita eterna? Osserva i comandamenti. Quando quella donna rimase sola con lui, gli disse, donna, io non ti condanno, ma tu va e non peccare più. E non peccare più. Cosa ha detto Maria Fatima ai bambini? Che non pecchino più, perché il Signore è tanto offeso, non pecchino più. E addirittura ha fatto qualcosa, qui vedo tanti parroci, li voglio provocare stasera. Voglio parlare più a loro che a voi. Se hanno mai parlato dell'inferno e della possibilità di dannazione che hanno le persone. Non ho detto io, ho detto Gesù. Ma voi credete all'inferno perché la Madonna l'ha detta a Fatima? Attenzione, attenzione. Noi crediamo all'inferno perché è dottrina della Chiesa. Dottrina della Chiesa. Custodita dai vari concili, sintetizzata nel catechismo. Noi ci crediamo per questo, mica perché l'ha detta Fatima. A Fatima ci ha ricordato qualcosa che qui noi già crediamo. È un aiuto che dà a Fatima. Ma la salvezza ci viene dalla nostra partecipazione d'amore e di fede al Signore, a Lui che si fa conoscere nella Chiesa. E non per un sentimento, stasera magari qui c'è venuta tanta gente per la prima volta, bei canti, oh, che bella atmosfera, ah, che bello, che emozione, oggi è, tutto va con l'emozione, no? Voi vedete in televisione quando succede qualcosa, che cosa hai sentito, che cosa hai provato? Ma andate a farvi benedire, no? La tua vita è cambiata? Da domani non pecchi più? Bestemmiavi, non pecchi più? Tradivi tua moglie e non la tradisci più? Non vivevi la castità con la tua fidanzata, ora la vivi? Hai incontrato Maria, è stata una bellissima serata con noi. Altrimenti, un momento così, una specie di camomilla o una specie di gassosa, mettetela come vi pare, no? Ma la Madonna è stata tremendamente seria con quei bambini, tremendamente seria. Ha fatto percepire in quella visione qualcosa dell'inferno. E le due piccole belle anime dei santi pastorelli, uno completamente dedicato a consolare il Signore, perché lo offendono. Chi lo offende? Lo offende la tua famiglia, lo offende la mia. Quando Dio non è al primo posto, non è amato, non è onorato, è bestemmiato, quando non si frequentano i sacramenti, quando si ride di cose squallide, meschine, di cui si dovrebbe piangere. Una volta una vecchietta mi disse: padre, sai queste vecchiette che fanno il giro dei figli, o meglio il giro dell'accompagnamento, no? E allora stanno lì, dice: madre, sa, io li vedo, stanno davanti alla televisione e ridono, e ridono. Ma padre, non c'è proprio niente da ridere. È vero, non c'è più niente da ridere, ma loro ridono. Perché? Perché quando tu non hai Dio nel cuore, la tua mente si offusca, la tua mente non capisci più, non ragioni più. È uno dei primi, vedi, molti oggi ci sono vari gruppi che parlano del demonio di qua, del demonio di là. Sì, c'è il demonio, ma la sua prima opera è renderti stupido nel cervello, cioè non farti ragionare più, non farti ragionare più. E come puoi fare tu a tornare a ragionare? Modo molto semplice. Comprati un bel catechismo della Chiesa Cattolica, quello bello grosso, cominciatelo a leggere e comincerai a capire quante idee sbagliate sono entrate nella tua mente. E comincia a levarle una dopo l'altra. E comincia a credere non solo per sentimento, ma perché ci credo sul serio, ci credo. Voi ci pensate che quella fede che noi al credo diciamo ogni domenica è costato il sangue a innumerevoli martiri e tuttora muoiono? Ci pensate che mentre noi siamo qui quella povera Asha Bibi da 7 anni sta in carcere quando potrebbe dire: io credo in Allah e nel suo profeta, e sarebbe fuori e non lo fa, e c'ha i figli ed è giovane, e c'è il marito che aspetta e prega e supplica, e lei sta in prigione? Ma questa la conosciamo, tante altre no. Tante altre situazioni. Quei ragazzi che qualche anno fa, usciti da chiesa, furono presi in Egitto e crocifissi all'albero, crocifissi, massacrati. Noi ci passa tutto così? La tua fede è una cosa seria, richiede l'adesione della tua vita, costi quel che costi. E se la tua fede non costa quel che costa, se la tua fede non compromette la tua vita, non è fede, non l'hai incontrato ancora Gesù. Ma dice il padre: io vado a messa, faccio la processione, si fa quello che ti pare. Ma se la tua fede non compromette la vita, se la tua vita non è santa, se la tua vita non è pura, se il tuo linguaggio non è da figlio di Dio, se il tuo modo di vestire non è da cristiano, se il tuo comportamento è come quello degli altri, a che ti servirà dire io sono stato battezzato? Ad avere una condanna ancora più forte, come dirà Gesù, no? Chi le cose le sa si prenderà bastonate in più. E la Madonna è stata tremendamente seria quando ha fatto vedere l'inferno. E a dei bambini, ma non vi sconvolge il cuore che la Madonna ha fatto vedere l'inferno a dei bambini? E quel Francesco, come dicevo, voleva consolare Gesù perché non è amato. E invece Giacinta era tutta presa da quei peccatori che voleva salvare a tutti i costi dall'inferno. La Chiesa, perché il Signore l'ha voluta? Ora penso, dopo 50 anni del Concilio Vaticano II, tutti bene sappiamo, c'era quella canzone tanti anni fa di moda, insomma, che si usava nella chiesa di persone, chiesa di mattoni. Tutti bene sappiamo che la Chiesa siamo noi, no? Noi siamo la Chiesa, tante cose belle, no? Ma che ci sta a fare la Chiesa in questo mondo? Perché il Signore ha voluto la Chiesa in questo mondo? Per salvare il mondo. Per fare quello che diceva il mio fondatore, padre Pio Bruno Lanteri, che diceva a noi suoi figli: mettetevi sulla bocca dell'inferno e fate in modo che non c'entri nessuno. Ecco la Chiesa che è. Colei che, avendo ricevuto la rivelazione di Dio, la santa dottrina custodita dalla Chiesa, sa che questi figli possono perdersi. Sa che questi figli, quanto più spensierati sono, quanto più stanno scivolando. E allora che deve fare? Che deve fare? Innanzitutto deve farsi santa lei. Dirà Benedetto XVI, nostro caro Papa Emerito, ai vescovi svizzeri che verificavano il fallimento della loro evangelizzazione, con questa gente che non vuole sentirne proprio di parlare di Cristo, perché tu con le persone puoi parlare di tutto, puoi presentarti come cristiano, però appena parli di Cristo ti sentiremo un'altra volta. E diceva Benedetto XVI a questi vescovi: cosa possiamo fare con questa gente che non vuol sentire neanche parlare, non vuole neanche fare un minimo assaggio della parola di Dio? Che cosa dobbiamo fare? E dirà Benedetto XVI: abbiate nel vostro cuore i sentimenti di Cristo, cioè amate questa povera umanità col cuore di Cristo, soffrite per questa povera umanità con il cuore di Cristo. E qui poi c'è anche il terzo invito che ci ha fatto la Madonna, che leggiamo nella preghiera di colletta, quando il sacerdote dice di guardare, ringraziare il Padre per il dono di Maria, seguire i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di penitenza e di preghiera. Abbiamo pregato questo, di essere ripieni dello spirito di penitenza e di preghiera. Se non ci credete a questa preghiera, non fate la comunione, sennò diventa una commedia. Abbiamo chiesto di essere pieni dello spirito di penitenza e di preghiera. Che cos'è la penitenza? Voi subito pensate alle penitenze che hanno fatto, che davano le merende, che facevano i digiuni, che si faceva il cilicio anche la notte, la Madonna dovette dire no, la notte no, no. Quello è il quarto tipo di penitenza, quello più alto. La prima penitenza che siamo chiamati a fare è non fare il peccato. È inutile che tu mi fai i fioretti, che mi vai scalzo e fai non so quale processione, se poi vivi nel peccato. Assolutamente inutile. E allora la prima penitenza che sei chiamata a fare è non fare. Perché penitenza? Perché il peccato ci solletica nelle nostre tipiche concupiscenze, nella nostra voglia di avere, di godere, di avere piacere. Negarti al peccato è la prima penitenza. La seconda penitenza, poiché io ho peccato molto, ho creato in me dei costumi spirituali, degli abiti, ho bisogno di correggermi, ho bisogno di rafforzarmi, e un po' d'ascesi ci vuole, un po' di mortificazione per rafforzare la volontà. E poi c'è la terza penitenza: fare il bene, amare, ma non quell'amare dell'amore delle canzonette, quelle stupidaggini che riempiono poi questa frase ripetuta così stoltamente: io lo amo, lui mi ama, e magari lascia il figlio, ma stupidaggini, quello non è amore, quella è passione sciocca, adolescenziale, è scriteriata e spudorata, non è amore, no? Ma l'amore, poiché c'è stato un peccato originale, costa sacrificio. Un amore schiodato non esiste. Un amore senza sforzo, senza sacrificio, senza responsabilità non esiste. E lì abbiamo il maestro dell'amore. E amare significa rimanere inchiodato alla croce come Cristo è rimasto inchiodato, per quel servizio, per quella misericordia, per quel dono di amore che io voglio fare. E quante occasioni e circostanze di amore avete nella vostra famiglia, e viverle quindi con questo spirito di penitenza. Poi, se avete fatto tutto questo e ci avete ancora altre energie, e allora fate anche quello che il Signore vi suggerisce, fate quelle che chiamate opere di supererogazione, cioè non siete obbligati a fare, ma prima fate queste, altrimenti ci rendiamo ridicoli. Rendiamo ridicola la Madonna, rendiamo ridicola la Chiesa, rendiamo ridicolo il messaggio cristiano. Allora chiediamo alla Vergine Maria questa grazia. L'ultima era spirito di preghiera. Lei è la maestra della preghiera e ha vissuto la preghiera in modo particolare quando suo figlio per 9 mesi è stato nel suo cuore. Ma tu, cristiano, lo sai che Gesù vive in te come in Maria? Che dal battesimo tu sei tempio della Santissima Trinità? Ci pensi mai, dialoghi mai con Lui, portatore di una presenza di grazia? La preghiera parte da lì, non parte dai numeri di rosari, potete dire 150 rosari, ma quasi sempre sono distratti, ci sono quelli che fanno la gara a chi ne dice di più. Fermati a dire un Ave Maria, un Padre Nostro, pensando che hai Lui, il risorto nel cuore, che hai lo Spirito Santo nel cuore. E allora quel rosario, quell'Ave Maria, vedrai che potenza di grazia avrà nella tua vita. Mettiamo queste intenzioni nelle mani di Lei, di Maria che, come dicevo all'inizio, ci vuole bene. Un bene infinito non si può dire perché anche Lei è una creatura, ma un bene inimmaginabile. E forti di questo amore e certi di questo amore e confidando in questo amore prendiamo delle sante decisioni. Perché avere fede significa aver preso delle sante decisioni. E senza sante decisioni la nostra fede è solo senso religioso e non mi salva. Chiediamo questa grazia a Maria perché possiamo vedere realizzata nella nostra quotidianità quella trasfigurazione che il Cristo vuole fare con la sua Pasqua in ciascuno di noi. Amen.